Se non esistesse la ripresa, che cosa sarebbe la vita? Se Dio stesso non avesse voluto la ripresa, annota Kierkegaard, il mondo non sarebbe mai stato. Egli avrebbe seguito allora i facili piani della speranza, oppure avrebbe ritratto tutto a sé, conservandone soltanto la memoria. Vedete, questo spazio della ripresa tra speranza e memoria, dunque luogo del presente, luogo della vita del singolo. E prosegue Kierkegaard. Ma poiché Dio non fece né l'una né l'altra, quindi né il mondo non nato e soltanto la memoria dei, e neanche tutto nel rimando della speranza, ecco, il mondo esiste ed esiste come ripresa. La ripresa è la realtà della vita, è la serietà della vita. Ai miei occhi, dice Kierkegaard, questo è vero, ma di questo vi voglio narrare. E la narrazione procederà attraverso la figura di un confidente innamorato. Ricorderete che lo pseudonimo è Constantin Constantius, che fa la figura dello psicologo, e lo sforzo di Kierkegaard, che in realtà come sempre parla in vergo di se stesso, è quello di mettere alla prova l'esperienza amorosa. Dunque è ancora Eros a guidarci in questa traiettoria. Il confidente dice, o meglio, lo psicologo, o meglio, Kierkegaard dice del confidente, ovvero di se stesso, che era profondamente e appassionatamente innamorato. Questo era chiaro. Eppure si trovava, fin dai primi giorni, in grado di ricordare il suo amore. Qui ciò che è messo a tema è l'amore ricordo, se esso sia l'unico amore felice o meno. In fondo, scrive, era come se fosse tutto finito. Al primo passo era andato così lontano da scavalcare a pie pari la vita. Se la ragazza morisse domani, mi dicevo, la sua morte non produrrebbe nessun mutamento essenziale in lui. Egli di nuovo si lascerebbe cadere su questa sedia con gli occhi colmi di lacrime e ancora una volta ripeterebbe le parole del poeta. Qual sogno mi strugge il ricordo di te, di quella primavera. Nell'amore ricordo si ha il grande vantaggio che non si ha niente da perdere, perché si è perduto tutto fin dal primo momento. Dunque è un amore non vissuto, un amore che immediatamente passa nella memoria. Vedrete la fenomenologia di questo amore ben descritta da Kierkegaard. E la questione di questo amore non vissuto che diventa un peso, eppure la ragazza resta l'amata, la sola che avesse mai amato, la sola che avrebbe mai amato. Si struggeva per lei, ma non l'amava, in fondo non l'amava in quell'amore ricordo. Ma in questo amore ricordo accade qualcosa di particolarissimo, accade una trasformazione dell'innamorato. Uno strano mutamento avveniva nella sua personalità. Si destò in lui una vena poetica, così abbondante e così ricca, come tutto non avrei mai sospettato in lui. Allora mi resi conto di tutto. La ragazza aveva destato in lui non l'innamorato, ma il poeta. Per questo l'amava, per questo non poteva dimenticarla, né amare altri fuori di lei, ma per questo era condannato a perennemente languire per lei. Quella ragazza aveva penetrato di sé la sua vita, il ricordo di lei non poteva appassire, aveva significato moltissimo per lui, lo aveva reso poeta, ma così aveva sottoscritto la sua condanna. E sentirsi senza alcuna colpa, Colpevole nella sua infelicità, questi sono i temi che Kierkegaard tratta in un'altra importante opera, Stadi sul cammino della vita. E infatti anche qui immediatamente concerne la questione dello stadio. Confessare a lei come stavano le cose sarebbe stato la peggiore offesa. Era come dirle che riteneva ormai al di sotto di lui, che rappresentava per lui uno stadio superato. Dunque doveva salvare l'orgoglio di lei. E via dicendo, ma non vi voglio rovinare l'andamento del romanzo. E dunque vi cito i punti che per noi hanno maggiore valenza concettuale. Il giovane, frattanto, doveva cercare di liberare anche la sua esistenza di poeta. Se riusciva a questo, si poteva parlare di una redintegratio in statum pristinum. Ecco, questo tema della reintegrazione, del ritorno, della vera ripresa, nello stato originario, cioè nell'afferramento del vero sé, di una personalità che è autenticamente la mia. Se dovesse avvenire, prosegue, che giunta l'ora della ripresa, la ragazza non volesse più saperne di lui e gli poteva dire in ogni modo di aver generosamente operato. Ma sul più bello lui fuggì. Non va più dallo psicologo, non si confida più. Non aveva avuto la forza di eseguire il suo disegno, gli mancava l'elasticità dell'ironia. Non aveva la forza di mantenere il suo silenzio e solo chi sa tacere diventa se stesso. Vedete come un ricamo, questo rimando all'operazione impegnativa ma inevitabile e improcrastinabile di diventare se stessi, rimarca tutti i diversi passaggi dello scritto kierkegaardiano. Il mio giovane amico non capiva la ripresa, non la credeva possibile, né fermamente o ardentemente la desiderava. La malignità del suo destino fu che amava la ragazza, ma per amarla veramente avrebbe dovuto uscire da quella poetica confusione nella quale era caduto. Dunque, questo amico, questo confidente diventa questo giovane diventa figura del malinconico cavaliere dell'amore ricordo. Ma la fanciulla, la ragazza, che cerca l'interessante, e Kierkegaard mette in corsivo questo aggettivo, cade nella rete che ha teso, mentre la ragazza che non cerca l'interessante crede nella ripresa. Ma sono costretto a ripetere che occasione a queste digressioni è sempre la teoria della ripresa. Digressioni sugli eventi, digressioni sul racconto di questo amore che non può cominciare. Tutto questo viene architettato per teorizzare la ripresa, che ha una certa conoscenza della filosofia moderna, scrive, e non è del tutto digiuno di filosofia greca, ed è quello che vogliamo essere noi qui ora, vede facilmente che proprio questa categoria spiega il contrasto tra gli Eleati ed Eraclito. Ricorderete che gli Eleati insegnavano che non esiste movimento né mutamento, mentre Eraclito Insegnava che non esiste quiete, ma un mutamento incessante.
Il pantarè è altro, ovviamente.
Vede facilmente, dunque, chi sappia di filosofia moderna e antica, che la ripresa è ciò che per errore fu chiamato mediazione. Non si può credere che, come la filosofia hegeliana, abbia gonfiato la parola mediazione. E quante chiacchiere vane sotto quell'insegna abbiano goduto fama e onore. Non manca mai, lo strale contro l'hegelismo da parte di Kierkegaard. Bisognerebbe piuttosto tentare una revisione del concetto di mediazione e rendere giustizia ai greci. Lo sviluppo greco della dottrina dell'essere e del nulla, dell'attimo e del non essere, qui il rimando è chiaramente al Parmenide di Platone. Parmenide, come sapete, proponeva una teoria che Platone ritenne di superare. Ora, lo sviluppo greco della dottrina dell'essere e del nulla mette fuori gioco Hegel. Dunque c'è un recupero del pensiero antico di contro alla filosofia moderna. Mediation è una parola straniera. Gentagelsen è una buona parola danese. E io mi congratulo con la lingua danese per la bontà di questo termine filosofico. Nessuno dei moderni ha spiegato come avvenga la mediazione, se risulti dal moto dei due momenti e in che senso la mediazione sia già contenuta in essi o se essa costituisca un nuovo elemento. Sotto questo riguardo, l'esame al quale i greci sottoposero il concetto di kinesis, quindi di movimento, corrispondente alla moderna categoria di passaggio, è degno di ogni considerazione. Come passiamo dal non essere all'essere? Come diveniamo ciò che siamo? La dialettica della ripresa è facile. Quello che si può riprendere è già stato. Altrimenti non si potrebbe riprendere. Ma proprio in questo essere già stato consiste la novità della ripresa. Quando i greci dicevano, mi rimando di nuovo a Platone, che conoscenza è reminiscenza, intendevano tutto questo che è stato. Quando si dice che la vita è una ripresa, si intende quel che è stato, sarà. Persino Heidegger rimase ancora sedotto da questa impostazione e gli andava ripetendo che l'origine resta sempre avvenire. Herkunft bleibt stets Zukunft. Per chi non possiede la categoria della reminiscenza o quella della ripresa, tutta la vita si dissolve in uno strepito vano e vuoto. Dunque, bisogna avere questo orizzonte ampio che la filosofia ci delinea, altrimenti la vita è frammentazione continua, scissione scomposta, vuota, inutile. La reminiscenza rappresenta la concezione pagana della vita, la ripresa, la concezione cristiana, dunque l'una antica, l'altra moderna. La ripresa è l'interesse della metafisica e allo stesso tempo l'interesse sul quale la metafisica si arena. La ripresa è la chiave di ogni concezione etica, la ripresa è la condizio sine qua non di ogni problema dogmatico. Ora, dice Kierkegaard, non voglio indugiare su ulteriori esempi, ma narrarvi di un viaggio di esplorazione che io feci per studiare la possibilità e il valore della ripresa. Ed ecco allora che inizia, da questo punto in poi, la narrazione del viaggio a Berlino. Un viaggio fatto per dimostrare la propria teoria sulla ripresa e fatto con questa finalità: scoprire di essere in grado di riacquistare la propria individualità. Dunque, giunse a Berlino, cercò il suo vecchio alloggio per vedere fino a che punto la ripresa era possibile. Il Gendarmenmarkt è la più bella piazza di Berlino. Questo ricordava. Ed è lì, vicino allo Schauspielhaus, in questo luogo magnifico della città tedesca, che Kierkegaard cerca di andare ad abitare. Ma stavolta, ahimè, non ci fu ripresa. Già il padrone di casa si era verändert, è l'espressione in tedesco. Era mutato, era diventato diverso, ovvero si era sposato. E qua iniziano i guai per colui che vuole dimostrare questa difficoltà della ripetizione.